Gli incontri di Rete 1.
Buongiorno da Michela Daghini e ben ritrovati per i nostri incontri. Il nostro ospite oggi attraversa oltre 50 anni di scena italiana, attore solido, comico raffinato, irresistibile imitatore e presenza dirompente sul piccolo schermo. Si forma come interprete tra le assi vive del Teatro Stabile di Genova, dove impara la disciplina dello sguardo, del gesto, del respiro condiviso, e dove va in scena per 7 anni per poi espandersi in una carriera variegata di grande popolarità. Prima Rigore dei Classici, poi La stagione felice e irripetibile nella comicità del trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini, e poi un percorso solistico maturo, capace di unire ironia, tecnica e un'intelligenza scenica sempre riconoscibile fra teatro, cinema e televisione. E accanto all'artista, naturalmente, l'uomo, con una postura etica è una scelta di vita che intreccia sempre rispetto, cura e responsabilità quotidiana per il vivente tutto. Il nostro ospite è Tullio Solenghi. L'ho incontrato dopo Colpi di Timone, il suo più recente lavoro presentato al Cinema Teatro di Chiasso nei giorni scorsi, reduce da 2 anni di sold out con I maneggi per maritare una figlia e dal successo di Pigna Secca e Pigna Verde. Tullio Solenghi prosegue il suo percorso di omaggio e di restituzione alla figura dell'attore genovese Gilberto Govi, in cui rigore e leggerezza convivono con naturalezza. Tullio Solenghi, buongiorno e ben ritrovato.
Grazie, grazie.
Com'è stata l'accoglienza a Chiasso questa volta?
Ma Chiasso è sempre un'accoglienza strepitosa. Quando arriviamo a Chiasso sembra di essere in Liguria, dove ovviamente Govi è capito tutto, nei minimi dettagli, anche tutte le parti, i termini proprio dialettali. Qui lo italianizziamo un po', però l'euforia è uguale, identica, per cui Chiasso non lo consideriamo all'estero, fra virgolette, la consideriamo facente parte della Liguria.
Si sente a casa?
Ci sentiamo a casa, Chiasso, sì, sì, veramente.
Cos'è stato questo e cos'è questo viaggio goviano? Questo era il terzo capitolo di una trilogia che chissà magari si amplierà in qualcosa di più. Cosa rappresenta? Una grande sfida? Il più grande amore? Un ritorno alle origini? O tutto ciò?
Tutto ciò, tutte e tre le cose insieme. Anche perché credo che un teatro nazionale targato Genova, che non avesse, adesso ce l'ha, in repertorio una commedia in genovese, mi sembrava una cosa assurda. Io quando ho iniziato Lo Stabile di Genova c'erano i vari Pirandello, Shakespeare, Molière, ma dicevo, ma è un testo in genovese, uno del nostro grande Govi, possibile, che fa parte della nostra storia, il nostro DNA. Quindi ho colmato questa lacuna e di questo sono molto orgoglioso. Diciamo che per ora questi tre Govi vengono messi momentaneamente in soffitta, perché l'anno prossimo farò un altro omaggio ad un altro grande che ha reso grande il Teatro Stabile di Genova, che è Alberto Lionello, di cui riporterò in scena i Due Gemelli Veneziani, che ebbi la fortuna, il mio esordio, di fare nell'ultima tournée all'estero. Girarono tutto il mondo e debuttammo al Teatro Old Vic di Londra, e in platea c'era Sir Laurence Olivier. E la cosa magica era che il pubblico londinese aveva un apparecchio per la traduzione simultanea. Regolarmente ogni sera, dopo 20 minuti dall'inizio dello spettacolo, riponevano l'apparecchio e continuavano a seguire, reagendo e divertendosi come fossero stati un pubblico italiano. Questo era dovuto alla grande magia scenica di Alberto Lionello, che io umilmente cercherò di riprodurre.
E poi che emozione l'Old Vic.
Emozione profonda, poi la prima volta in aereo all'Oldwick, nella Londra dei Beatles, più o meno in quel periodo, era nel lontano 1971, cioè era una cosa, per me sembra di toccare, non dicevo neanche una battuta, ma non me ne fregava niente, insomma.
Tra l'altro quest'idea che non ascoltassero più la traduzione, ma la voce vera, il testo e comunque seguissero, questa è magia.
È magia, come sempre il teatro nasconde sempre qualcosa di imprevisto e anche il suo fascino. Al rientro in Italia, prima dello scioglimento della compagnia, abbiamo fatto una settimana a Prato, non rideva nessuno. C'era Lionello che era indemoniato. Ah, ridono a Londra, qua non ridono. Questo è il teatro.
Ma come si spiega?
Ma non lo so, non riuscivano ad entrare in sintonia col Veneto. Eppure ci riuscivano i londinesi, non lo so. È andata così.
L'ultima volta che ci siamo visti ci aveva raccontato della sua emozione da bambino, il primo incontro con Govi, che era questo nonno comunque amorevole che firmava autografi al ristorante di Sant'Ilario. Cosa resta di quel bambino che guardava un mito e che adesso lo porta sul palcoscenico?
Ma resta sempre lo stupore. È una, diciamo, una componente del mio carattere che spero di non perdere mai. Cioè, mai siamo quasi verso, insomma, vabbè, diciamo che spero di avere sempre, perché comunque andare in scena ogni sera è sempre un'emozione che si rinnova e c'è lo stupore che il Govi continui a funzionare, che le persone se lo ricordino, e questa è una, è quello che regala il teatro, in fondo. Il teatro è lo spettacolo nell'istante stesso in cui viene fatto, senza registrazioni, senza rivediamo, senza tagliamo, no, quello che uno è lo presenta davanti a un uditorio dal vivo, e questo è strepitoso, insomma.
Sì, anche perché il teatro, lo sappiamo, è un'arte effimera, ogni sera in realtà è diversa, il pubblico è diverso, lo scambio di energia, e questo attraversare emozioni così contrastanti, perché si ride, ci si commuove profondamente, vengono anche i lacrimoni, per chi lo interpreta è faticoso, comunque intenso?
È intenso, faticoso no. Io penso sempre che ci sono delle persone che vanno in miniera, per cui mi considero un privilegiato. Certo, non tutti gli attori sono privilegiati, ci sono alcuni che muoiono di fame, che non arrivano alla fine del mese. Però diciamo che quando si riesce ad avere una continuità, questo è un mestiere meraviglioso. E quindi non ho mai accusato nessun tipo di stanchezza o di assuefazione. Ogni sera un'emozione diversa, cambia il pubblico, e quindi è una storia che si riscrive ogni sera.
Lei dice che non va interpretato Govi, ma va clonato, e lei entra in una specie di transfer, per cui davvero in persona durante questo lungo processo del trucco, che dura quasi un'ora, no? Perché si trasforma, entra nel personaggio. E cosa le lascia questo essere, calarsi in un personaggio o in un altro da sé, insomma, che è il mestiere dell'attore, ma in questo caso interpreta un personaggio che interpreta un personaggio?
Sì, diciamo che io mi riservo sempre qualcosa di mio, sia a livello di adattamento, di riscrittura, nel totale rispetto dell'originale, però anche in questo colpo di timone il finale è mio, il finale era con una battuta, e invece io ho voluto mettere un'appendice un po'... Così che toccasse le corde dell'emozione, dell'intimo. E questo, insomma, diciamo che è l'emozione che voglio riprodurre, è questa sorta di transfer che avviene quando uno interpreta un personaggio, ma non solo Govi, io mi ricordo, insomma, il Tartufo di Molière era un personaggio diabolico. Insomma, io di natura non sono diabolico, però la magia del teatro è questa, che uno diventa diabolico per due ore ogni sera e lo diventa in maniera credibile. Quindi è quello anche la magia di questo mestiere, dell'attore di teatro. Poi ci sono anche altre interpretazioni, c'è la televisione che non rinnego assolutamente, il cinema, anche lì ci sono dei transfer per appunto entrare nei vari personaggi. Però appunto il teatro che è scritto sulla sabbia a me affascina sempre di più.
E qual è il personaggio che le ha dato di più? Perché in fondo significa anche vedere sempre la vita da un punto di vista diverso, che è ciò che amplia il nostro sguardo, no? E apre forse anche il nostro cuore.
Ma io c'è uno spettacolo che io ho nel cuore che ho fatto un po' di anni fa, che era La Bisbetica Domata. E Petruccio della Bisbetica Domata è, secondo me, è un personaggio che mi ha arricchito, perché avevo anche lì delle corde drammatiche, posso dire per la prima volta, perché ero reduce dai successi del trio, e lì si rideva e basta. Con Petruccio mi sono confrontato con un personaggio che aveva zone d'ombra, zone toste veramente. E siccome c'era alla base la mia idea di spettacolo, io avevo sempre sognato di riportare in scena un testo di Shakespeare come lo faceva lui, cioè all'epoca del teatro elisabettiano, quando alle donne era vietato salire sul palcoscenico. E abbiamo fatto una bisbetica domata a tutti gli uomini. Ovviamente non è che le parti femminili erano fatte delle drag queen, cioè erano giovani che interpretavano dei personaggi femminili. E anche qui la magia di Shakespeare, uno pensava, ma allora non succede nulla. No, esattamente, succedeva esattamente tutto. E alla fine, quando l'attore che faceva Caterina faceva questo monologo di sottomissione, che forse una delle pecche che si rivolgono a Shakespeare, non erano certo i tempi dell'emancipazione femminile. Ecco, vederlo fatto da un uomo aveva un senso quasi di riscatto rispetto a un originale fatto da una donna.
E c'è un riscatto anche in questo Govi, perché lui è un uomo che viene tormentato dai venti di passaggio in fondo, ma rimane con un animo puro, diciamo onesto. Quali sono le minacce oggi che mettono a repentaglio la nostra moralità, serietà, rigore?
Ma io credo che personaggi come, cioè, un personaggio di Govi è un imprenditore, però un imprenditore vecchia maniera, è un imprenditore che pensava come prima cosa al bene dei suoi dipendenti, tant'è vero che quando pensa di doverla fare finita con la vita, perché hanno riscontrato un aneurisma dell'aorta, divide dei soldi con i suoi dipendenti. Oggi una cosa del genere è inipotizzabile. Oggi si pensa al successo, ad arrivarci con tutti i mezzi possibili, si pensa poco al prossimo, anche quando il prossimo è un dipendente, un ruolo minore rispetto a quello che uno ha a livello di imprenditore. Ci sono stati degli imprenditori così anche recentemente, insomma. Però oggi la conquista del successo e la strada verso il successo spesso fa abbattere veramente tante piccole barriere di umanità, di rispetto reciproco e via dicendo.
Cosa la colpisce o la tormenta maggiormente di questo presente un po' complicato, un po' drammatico, con uno sguardo al mondo, diciamo, Tullio Solenghi?
Ma il fatto che mai come in questo periodo la sorte dell'umanità è affidata a 3-4 folli che governano il mondo. Sappiamo chi sono, non devo neanche fare i nomi. Ma questi folli che hanno deciso di fare quello che vogliono, a prescindere dalla estinzione dell'umanità, dal rispetto per la natura, dal rispetto per questo mondo che ci ha generato e che rischia poi di essere distrutto. E questa è una cosa. Non mi sarei mai aspettato che il 2000 si affacciasse con queste minacce di questi 3-4 folli.
E come vede le nuove generazioni? Lei ha due figlie e il mondo sarà in mano a loro, insomma, con tante, tante sfide naturalmente da affrontare.
Ma io anche il mondo lo lascerò anche in mano ai miei nipoti, che sono la generazione successiva. Ma io credo che i giovani potrebbero, in parte già ce l'hanno, le risorse per cambiare le regole del gioco. per buttare all'aria il tavolo del gioco, perché l'entusiasmo che hanno è anche il fatto di non essere legati a un qualcosa che riguardi solo gli interessi economici e basta, credo che questo possa giovare ad aiutarli in questa eroica impresa.
Come sono i suoi nipoti?
Ma i miei nipoti sono... Io mi perdo con i nipoti. Spesso quando gioco con loro, mia figlia, il primo che sgrida sono io, perché sono più nipote dei nipoti. Quello che fa più casino. E che fomenta anche gli altri due. Però sono completamente diversi. Il grande è un intellettuale, undicenne, credo che sia iscritto già alla Sorbona, perché... legge solo cartaceo, quindi legge i libri. A volte mi dice: ma nonno, ma come fai a leggere i libri su ebook? E dico: perché mi porto via un aggeggino dove c'è dentro una biblioteca completa. Eh sì, però è la bellezza di sfogliare lui a 11 anni fa questi discorsi, quindi sono invertiti i ruoli. Il piccolo è un hooligans, quindi è più come me, per cui c'è una, diciamo, una lotta alla pari col piccolo, perché... e quindi sono, però ripeto, sono entrambi nel mio cuore, ognuno col suo carattere.
Loro vengono a vedere gli spettacoli? Beh, sono molto piccoli.
Sì, però vengono a vedere gli spettacoli, sì. Piccolo mi ha fatto morire perché adesso ha 9 anni, ma quando ne aveva 6, mi ricordo che vennero a vedere uno spettacolo mio a Napoli. E poi il giorno dopo passeggiavamo per via Caracciolo e continuavano a fermarmi, come capita spesso ovunque, ma diciamo al sud capita ancora di più. Al quarto, quinto si gira e mi dice: nonno, ma tu sei famoso nel mondo? Ho detto: no, Filippo si chiama Filippo. Per ora no, può darsi che ci arriviamo, ma per ora mi accontento dell'Italia e della Svizzera, nella fattispecie.
Anche dell'Inghilterra.
Anche dell'Inghilterra, per l'Inghilterra non ho lasciato il segno, ecco, sono passato indenne, però sì, insomma, sono strepitosi, strepitosi.
Vedere la vita, il mondo attraverso di loro, che prospettiva le dà? Perché questo, ciò che succede, no? Vediamo il mondo attraverso i loro occhi.
E dà una grande fiducia e grandi paure, perché i pericoli si affacciano ad ogni età, no? Basta pensare al bullismo, ecco, loro non ne sono vittima per ora, spero che continui così, e poi avranno a che fare con l'approccio al mondo del lavoro. Il grande lo vedo più solido, il piccolo lo vedo un po' più precario, perché comunque ha sempre questa, forse... Il fatto di essere secondogenito, di avere questo gap nei confronti del fratello, che è un intellettuale a 11 anni, e dice: ma chi mi avete messo vicino? Allora c'è sempre questo desiderio di recuperare, quindi è sempre un po' in agitazione, non è mai contento di se stesso. Spero che poi arrivi alla tranquillità anche a lui. Impegnativo, è proprio una sorta di riferimento sempre irraggiungibile per lui, perché poi anche è più alto, ma è normale, insomma, è nato 2 anni prima, e quindi anche questa, la statura di tutti i tipi, statura di attitudine, di talenti. Adesso studiano strumenti musicali, il grande è violinista, sta studiando il violino, il piccolo la chitarra, e ogni tanto il grande prende la chitarra del piccolo e suona l'aria che faceva il violino, la risuona con la chitarra, e il piccolo diventa furibondo: la chitarra è mia, almeno questa lascia. Ma ha ragione.
Bisogna stabilire dei confini.
Assolutamente.
E tra i diversi personaggi che ha interpretato, ma anche i grandi autori, c'è qualcuno che è entrato proprio lasciandole il segno? Non so, penso a Brecht, che con alcuni suoi spettacoli ha formato ognuno di noi. Lei, tra l'altro, ha anche i grandi classici, soprattutto all'inizio del suo percorso.
No, la spiazzo completamente. Woody Allen. Io ho fatto uno spettacolo di Woody Allen leggendo, recuperando tutti i suoi i primi 3 libri. Effetti collaterali, Citarsi addosso e... vabbè, il terzo non me lo ricordo, e leggevo dei brani dei suoi libri in scena assieme a me. C'era un ensemble che eseguiva le musiche dei suoi film, quelle immortali, quindi Gershwin, Cole Porter, eccetera. Ecco, l'ironia di Woody Allen è una cosa, secondo me, straordinaria. Per cui portare in scena le sue letture, anche se non è drammaturgia vera, perché sono delle letture, a parte che poi mi piacerebbe anche portare in scena alcuni suoi capolavori teatrali o riduzione di suoi spettacoli, come so, Broadway Danny Rose o altri capolavori. Ecco, quello è per me proprio quello che avrei voluto fare da grande e ci sto quasi riuscendo.
Mi dispiace moltissimo averlo perso, era quello che aveva scritto durante il lockdown.
Sì, avevo scritto durante il lockdown e adesso lo rifaccio, se vuol vederlo, a Fidenza il 6 di luglio. Lo faccio con questo ensemble ed è strepitoso perché lui ha la leggerezza di toccare qualsiasi tema. Infatti io lo divido per temi, quindi Woody e la psicanalisi, Woody e la religione, Woody e le donne, eccetera. E poi ci sono i suoi aforismi che sono strepitosi. Quello che dice: l'uomo è uscito da una donna e passa tutta la vita per cercare di tornarvi dentro. Tanto per dirne uno, ma poi ce ne sono altri. Altri che secondo me hanno anche a volte il limite di avere. Cioè di non essere comprensibili da tutti. Io ne cito un altro perché so di un film, Harry a pezzi, lui va all'inferno a trovare il padre e vede questi diavoli che frustano un dannato più degli altri. E allora lui si stupisce e chiede: ma che colpa è la tua che ti trattano così? Ho inventato gli infissi in alluminio anodizzato. Che questo è per me. È l'Oscar, uno che sforna una battuta così va ricordato a vita proprio.
E qual è la visione che le ha regalato Woody Allen?
È quella che, siccome spesso la comicità, c'è il luogo comune che la comicità è sempre considerata un genere di serie B, film comici di serie B, teatro, spettacoli comici di serie B.
Ma dice ancora oggi, anche con i comici di alta statura, diciamo?
Sì, però, ma io faccio sempre un esempio. Ogni anno 800 critici mondiali fanno l'elenco dei 10 film della storia del cinema. Il primo film comico, che è un capolavoro, che è L'appartamento di Billy Wilder, figura al 12° posto. Prima ci sono due film di Godard. No, no. Godard 1 basta e avanza. Perché. Cioè, per carità, grande maestro, eccetera, però io posso usare un termine un po' eufemistico, mi sono un po' rotto con Godard degli anni 70, quando era. Se uno non diceva che Godard era un genio, non, niente, no, è disqualificato. Oppure un capolavoro per me assoluto, anche quello, che è Frankenstein Jr. Cioè, Frankenstein Jr. è un film strepitoso. Va ricordato entro i primi cinque. Ecco, questa cosa qui non avviene. Woody Allen ha riscattato un po' la concezione per la comicità, perché è considerato un genio anche per i suoi film comici. Prendi Soldi e Scappa, Il dittatore dello Stato libero di Bananas e via dicendo. Ecco, questo ha, devo dire, ha rinobilitato il genere comico.
Anche perché l'ironia ci dà una visione diversa, ma utilissima nell'analisi della realtà.
Assolutamente sì, quando c'è un regime totalitario la prima cosa che viene messa a tacere è l'ironia, la parodia, no? E poi, ripeto, l'ironia richiede assolutamente l'uso dei neuroni e delle sinapsi. Non è che uno quando fa la comicità li manda in pensione. Ecco, Woody Allen ha un grande uso di sinapsi e di. Quando fa la sua ironia, la sua comicità.
Infatti ho sempre pensato, ma cosa caratterizza la mente di una persona che riesce ad avere ironia ed essere comica? Ho sempre pensato che ha una tale velocità di ragionamento e di pensiero che tra le mille opzioni riesce a trovare quella più divertente, perché alla fine è questo, ha qualcosa, uno sguardo, il comico, che manca a tutti gli altri.
Sì, ha una sorta di sguardo strabico, e E poi credo che riesca sempre a trovare nella realtà la componente marziana delle situazioni. Quando, soprattutto le situazioni che sono quelle le più ortodosse, non so, io non ho mai riso così tanto come ai funerali, quando ci sono, chiedo scusa, può sembrare un paradosso, ma quando io mi ricorderò sempre questo funerale di questa zia di famiglia alla quale volevamo tutti bene, e c'era questo prete che era un prete, il funerale avveniva a Genova, il prete era un prete che veniva dall'est, quindi parlava un po' così, un po'. Ricordiamo tutti zia Milena e tutti affranti, eccetera, in questa cerimonia che avviene qui a chiesa di San Gabriele alle 5 p.m. alle 5 p.m. siamo esplosi, io e mia figlia Margherita, e siamo usciti dalla chiesa con tutti i parenti che dicevano: ma Margherita non ce l'ha fatta, pianto, continua a piangere per zia Milena, e Tullio l'ha dovuto portare fuori. Ma come fai a venire? Ecco, in quelle situazioni lì io urlo, perché è chiaro, è una situazione che è esattamente all'opposto, no? O anche al funerale di papà di Massimo, che si chiamava Aldo, la predica dell'officiante continuava a dire: dobbiamo ricordare tutti il caro Carlo, Carlo tu che sei lassù, Carlo che alla quinta volta Massimo è salito, no, si chiamava Aldo, ah, allora tutto quello che ho detto per Carlo è per Aldo, vabbè.
E sua figlia però ha un comune sentire, avete un comune sentire?
Tutte e due, la più piccola Margherita è ancora più, come diciamo noi, cazzara come il padre, perché spesso ci sono situazioni in cui io poi quando sono con lei divento proprio, lei mi deve contenere, diciamo un gioco che io quando passeggiamo io assumo l'andatura delle persone che incrocio e lei mi dice: papà, ma se ne accorgono? Ma no, non se ne è mai accorto nessuno. E così è un gioco così, come tanti.
Ce ne dica un altro.
Un altro si è capito in metropolitana a Londra, con è seduto di fronte a noi, c'era questo ragazzo con i capelli rosa shocking. E allora io, fidandomi del fatto, eravamo a Londra, parlavo con mia figlia, no, niente, io sono voluto uscire con i capelli rosa, è inutile, non continuate a guardarmi, cioè io, a me piace il rosa, che te devo dire, mi piace così, continuavo, e a un certo punto lui mi risponde: sì, ma li ho messi rosa perché io sono parrucchiere qui a Londra. Ah, ecco, appunto, era un italiano, perché è una figura di merda totale. No, appunto, dicevo, stanno benissimo, per carità, cercando di recuperare, ma arrampicandomi sugli specchi, assolutamente.
E cosa vi unisce di più con le figlie? Beh, forse con una più che mai la comicità, ma in generale siete cresciuti in uno spirito ironico, sì. Perché immagino l'ironia fa parte della sua vita.
Sì, la grande è più come il mio nipote undicenne, è meno borderline della seconda. La seconda è un po' come il piccolo, il nipote piccolo è come me, però anche la grande ha sicuramente delle doti di ironia che non so se gli ho inoculato io, però di sicuro ce le ha anche lei.
Il comico ha una sensibilità particolarmente spiccata, questo rende più difficile attraversare alcuni momenti, alcune realtà, vivere il quotidiano, il personale, ma anche l'universale, il mondo.
Sì, si rischia molto, in famiglia soprattutto. Mi ricordo che una volta la grande si lasciò con questo suo fidanzatino, dopo 2 anni, ed era affranta, piangeva abbracciata la moglie, e io passai e gli dico: cosa è successo? No, disse mia moglie mestamente, ovviamente: Gabriele l'ha lasciata. Ah, cioè io, peccato, era così bravo al computer, mi dava una mano, vai via! Però sicuramente non sono io a dirlo per primo, ovviamente l'ironia crea un benefico distacco dalla realtà, che spesso aiuta a superare momenti difficili. Poi ci sono momenti che non si riescono a superare neanche con l'ironia, però una predisposizione all'ironia è anche tenere la realtà con i suoi alti e bassi sempre un po' relativa rispetto a se stessi, insomma.
Lei è unito da molti anni con Laura Fiandra, che è una chef crudista di talento e di grande passione. Cosa le ha trasmesso? Cosa vi unisce maggiormente o cosa vi diverte?
Ma io credo che ci sia sicuramente un profondo rispetto reciproco e un parlarsi sempre di tutto. E calcolare, però non è un calcolo, ci viene naturale, che la risorsa fondamentale delle nostre vite è la nostra famiglia. Per me il lavoro viene dopo. Dopo c'è il teatro, ci sono i successi, eccetera. Ma la base è, cioè, se io, eterno Ulisse, non avessi una Penelope che mi aspetta, avrei già smesso questo mestiere da una vita.
E cosa le ha insegnato?
Mi ha insegnato sicuramente il fatto di non adeguarsi mai alle situazioni. Lei è una sorta di Che Guevara in gonnella nella nostra famiglia. Non perché sia rivoluzionaria, ma perché non ammette situazioni che sono palesemente situazioni malate, ecco. Malate dall'egoismo, dagli opportunismi, dalla voglia di arrivare. Ecco, lei riesce sempre a leggere e a staccarsi dalla consuetudine in queste situazioni.
È rigorosa?
È rigorosa, sì. È un rigore etico che fa bene, che fa molto bene.
Ecco, l'etica ha sempre accompagnato il lavoro di Tullio Solenghi, è una comicità sempre alta, la statura alta dell'attore che fa riflettere, una comicità intelligente per cui non ci si vergogna di ridere. E c'è anche sempre un forte rispetto per i diritti, il senso dei diritti o comunque dell'etica, di ciò che è giusto e ciò che è buono. Questo fa parte della responsabilità di un attore, Tullio Solenghi?
Fa parte della responsabilità di un uomo, prima ancora di diventare attore. Quando leggo dei femminicidi, ogni volta per me è una coltellata, perché comunque non è una coltellata solo per le donne, è una coltellata anche per gli uomini. Cioè, noi siamo nati dalle donne, cioè, se non ci fossero le donne non saremmo al mondo. E quindi è una cosa che io non tollero. Ho un profondo rispetto, ovviamente, per le mie attrici, ci mancherebbe altro, però a prescindere dal ruolo che fanno in scena con me, proprio perché le donne sono, secondo me, se il mondo fosse in mano alle donne non saremmo in questa situazione. Non ci sarebbero i famosi quattro matti di cui dicevo prima, che rischiano di portarci alla catastrofe. Non perché non hanno ruoli di comando, perché poi ci sono state anche delle donne che hanno avuto ruoli di comando, basta pensare alla Thatcher che, insomma, è stata anche...
Non ci ha lasciato un bellissimo ricordo.
Non è stata una figura scomoda, diciamo così. Ma arrivare alla guerra non credo neanche lei l'avrebbe fatto. Insomma. Cioè, le donne hanno comunque, proprio per avere forse il senso della maternità, o anche non della maternità, ma essere comunque sempre... Partire sempre in condizioni di svantaggio le rende molto più umane dell'uomo che invece si considera egemone.
E Freddy cosa le ha insegnato?
Freddy mi ha insegnato che esistono degli esseri umani anche con quattro zampe, non solo con due, perché non c'è differenza.
Freddy e il suo cane, lo sì, ricordiamo, Freddy, l'ultimo dei tanti che ha avuto.
L'ultimo dei tanti che ho avuto è, vabbè, insomma, come si fa a non voler bene a degli animali che ti fanno festa sempre, in qualsiasi situazione. Si fanno male, dopo due secondi sono lì a farti festa lo stesso. No, ma io mi sciolgo di fronte a situazioni del genere, assolutamente.
Lei si è sempre schierato e ha sempre dato voce agli ultimi degli ultimi, anche agli animali, si è schierato anche contro la sperimentazione animale. Perché ha sentito sempre questa posizione forte da mantenere e da, diciamo, valorizzare?
Ma anche lì perché alla base di tutto c'è sempre anche lì l'ipocrisia. Ci si ferma, cioè le nazioni si fermano per una balena spiaggiata, giustamente, e a chilometro di distanza si macellano i tori, i cavalli, i vitelli strappandoli alla madre. E allora dico, quindi esistono animali di serie A e animali di serie B? No, tutti gli animali sono uguali, non solo, ma sono assolutamente equiparabili all'essere umano. Provano sentimenti, provano gioie, provano dolore. Ecco, quindi questo è inammissibile che ci sia una discriminazione e che ci siano animali che ci teniamo a casa come dei figli e poi a tavola mangiamo degli altri animali. C'era questo attore che ho affrontato duramente al ristorante una volta, mi ricordo, facevo questa telefonata con la moglie, col cameriere che gli stava portando il menù, e diceva: ah tesoro, sì, ah, parlavano del loro figlio, ah oggi va a cavalcare il pony, che bello, sì, no, difatti sono proprio all'unisono, sì, lo adora, però si gira al cameriere, sì, prendo una fettina di cavallo, no, gli ha detto stop, calma, il pony che cos'è? Un cavallo, e tu mangi un cavallo? Quindi quello di tuo figlio, domani arriviamo e affettiamo pure lui. È rimasto, ha preso una pasta al sugo quel giorno, poi non so se gli sia servito come lezione. Questa è la follia di oggi.
Con sua moglie condividete da tanti anni una scelta alimentare?
Sì, proprio in seguito a questo abbiamo deciso che deve essere assolutamente bandita bandito il cibo che produce la morte degli animali, che viene dagli animali. Possiamo vivere senza gli animali. Ce l'ha insegnato illustri, Umberto Veronesi è stato uno di quelli che ha insegnato questa cosa, per cui non abbiamo neanche quest'alibi.
Cosa le piacerebbe che rimanesse, che restasse a chi esce da un suo spettacolo, Tullio Solenghi?
Grande divertimento come A, grande divertimento, B, anche emozioni, come accade in questo Govi, combinazione, perché questo Govi fa ridere molto, ma al tempo stesso emoziona, al tempo stesso c'è tutta una partitura di storia appunto emozionale che affianca quella esilarante.
Possiamo sapere qualcosa di più su Lionello, sul prossimo progetto, visto che comunque è una figura che le appartiene profondamente perché fa parte della sua storia per vari motivi?
Alberto Lionello è stato l'ultimo grande attore brillante, oggi non esiste questo termine, attore brillante, una volta c'era il brillante, il drammatico, oggi c'è l'attore, ma insomma, non ho mai sentito dire un bel brillante, no, brillanti sono quelli che si regalano, ma non... ed era, diciamo, il talento scenico senza nessun tipo di mediazione, senza nessun tipo di fraintendimento, il talento puro che esplodeva sulla scena ogni sera, e io ero dietro le quinte a guardarlo in ogni minimo particolare, e questo per me è stata una scuola fondamentale. Poi ci sono stati anche altri, un altro grande era Buazzelli, che aveva questo tipo di, diciamo, anche loro avevano una sorta di transfer, entravano nei loro personaggi che però, nel caso di Alberto, erano anche Alberto Lionello, personaggi che facevano anche, uscivano un po' dalla scena a volte. Lui spesso si rivolgeva al pubblico col suo personaggio goldoniano, però rientrava tutto nel grande gioco scenico.
Quindi lui improvvisava anche.
Ma poi era un'improvvisazione che poi veniva messa su carta, cioè veniva stigmatizzata, cioè non è che ogni sera cambiava qualcosa. Già in sede di elaborazione, di costruzione dello spettacolo, veniva, diciamo, ufficializzata una parte di piccola improvvisazione, sempre nel rispetto del testo di Goldoni, come nei Due Gemelli Veneziani.
E cosa vuole portare di lui sul palco? Cosa vuole regalare al pubblico?
Questo divertimento scenico, che ha molto a che fare con la commedia dell'arte, perché non siamo i primi noi a inventarci. La commedia dell'arte aveva conquistato la corte del Re Sole, ha conquistato Molière, quindi voglio dire qualcosa mica da ridere per noi italiani, comici italiani. Ecco, la commedia dell'arte era quel qualcosa che vorrei mettere anche, vorrei restituire come sensazione anche nei Due Gemelli Veneziani. L'altra volta ho fatto un provino con l'attore che farà Arlecchino e gli ho detto, l'ho spiazzato, perché ho detto, lo sai fare il tip tap? E lui dice, sì, allora portati le clacchette. A un certo punto Arlecchino farà il tip tap. Ah, ma sì, ma non sei una roba de Veneta del 1600, 1700, appunto, ma non mi interessa. Qualcosa comunque che faccia capire cos'era la commedia dell'arte allora. La commedia dell'arte oggi dovrebbe avere a che fare con i mezzi espressivi di oggi. Per cui ci sarà anche un momento di tip-tap di Arlecchino.
È stato anche fortunato a trovare un attore che sa ballare il tip-tap.
L'ho scelto opportunamente, perché sapevo che faceva... Quando era giovane, il suo Arlecchino correva e saliva sui muri. Faceva due o tre passi sui muri in verticale, sui muri, sul muro verticale. Quindi ho detto, no, questo qui secondo me può funzionare a come intendo io la maschera oggi.
E quando lo vedremo?
Lo vedremo, debutterò a febbraio del prossimo anno, a marzo del prossimo anno a Genova, al Teatro Nazionale di Genova. E poi dovrei portarlo in tournée. Ieri il direttore di Chiasso mi ha detto, no, ma lo devi portare anche qua. Vabbè, non dipende da me, spero di venire anche qua.
Con cosa ci salutiamo? C'è qualcosa che vuole dire, che vuole condividere?
Ma forse questa... Ecco, la cosa che mi tiene saldamente in vita con tutta la diciamo le difficoltà ma anche i buoni risultati del caso, io adesso, tanto per dirne una, smetto un Govi, ne riprendo un altro e poi riprendo il Govi precedente, quindi a livello di memoria in testa c'ho qualcosa come, ho fatto il calcolo, circa 4 ore di spettacolo continuativo, quindi sono, mi metto spesso alla prova. Ecco, non perdere mai l'entusiasmo. Io credo che l'entusiasmo sia quello che mi tiene, che ci tiene in vita. Avere sempre un qualcosa che ti affascina. Magari una cosa assolutamente normale, un'alba sul mare, anche il vento forte di 2 giorni fa, che vedevo sconquassava tutte le... gli alberi di questo bosco che era vicino all'autostrada dove passavo, mi sono fermato a guardare ammirato, perché dico, ma quando succede una cosa di questo genere? Poi non parliamo degli alberi che cascano, però ci sono anche quelli, ma nella vita ci sono anche queste cose, però rimanere sempre un po' affascinato e stupito dalla vita che ci circonda, non dare tutto per scontato.
Sa che mi fa venire in mente, prima quando le ho chiesto cosa ha imparato da Freddy, cosa le insegna, e lei diceva, ma questo entusiasmo, questa festa che ci fanno sempre, forse è questo il cogliere l'attimo, no? Loro ci si rivede, festa, usciamo, festa, è tutto una celebrazione della vita in fondo e di ciò che di bello ci può offrire, un po' l'entusiasmo che ci sta dicendo in modo diverso.
Sì, e vivere ogni momento come il qui e ora, senza pensare cosa farò domani, oddio, magari domani quella cosa non funzionerà, oppure a me i ricordi non creano, cioè creano nostalgia ma entro certi limiti, non, ricordo di come eravamo al Trio, ricordo di Anna, a me ogni tanto torna, ma torna come presenza viva. Non come, oddio, non c'è più, peccato. No, io a volte rivivo delle situazioni e mi immagino come le avrebbe vissute lei insieme a me. Noi eravamo molto legati da questo filo dell'ironia. E ci facevamo delle telefonate quando vedevamo un marziano. Hai visto? Hai sentito cosa dicessi? Allora, e commentavamo. Ecco, questa cosa mi manca, però ogni tanto me la creo. Me la creo immaginandomi lei cosa avrebbe fatto, avrebbe detto. Oppure i miei genitori, oppure le persone care che ho perso. Ecco. Però, ripeto, vivere il momento come qui ed ora è fondamentale.
È la bellezza anche dell'incontro e anche di questo incontro profondamente emozionante di cui la ringraziamo molto, Tullio Solenghi. Con che brano ci salutiamo?
Forse visto che è mancato un mio amico e un grande cantautore genovese, Gino Paoli, forse con Una grande storia d'amore di Paoli.
Grazie di cuore, Tullio Solenghi.
Grazie a lei, grazie a voi.
E grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Ricordo naturalmente che potete riascoltare queste e le altre puntate in podcast o in streaming sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Tullio Solenghi e da Michela Daghini, buon proseguimento d'ascolto e a presto.
Quando tu bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre e ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai.